Non tentavano di assumere alcun linguaggio del corpo, semplicemente si fermavano, mi guardavano e io scattavo.
Non c'era nessuna maschera, non c'era nessun filtro, il loro sguardo è me, è il mio obiettivo, la mia persona.
Storie di ritratti e di manipolazioni in una puntata che si intitola Guarda l'obiettivo.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Abbiamo due storie oggi che hanno a che fare con la fotografia. L'obiettivo è proprio quello della macchina fotografica, anche se ce ne sono sempre di meno e la macchina fotografica ormai è dentro i nostri telefoni. Qui in realtà raccontiamo le storie di due persone. Uno è un fotografo che decide di andare in posti dove ci sono persone che di solito incontra per la strada del suo paese, i paesi dell'est, in cui appunto da cui le persone partono per venire a cercare lavoro qui da noi. Ecco, decide di andare da quelle parti, decide di andare nella fattispecie in Romania per conoscere meglio queste persone e fare il suo lavoro, cioè scattare delle foto, e ci racconterà un mondo, il mondo che ha scoperto. E poi abbiamo approfittato di questa storia per raccontarvi invece la storia di quello che alcuni hanno considerato un grande bluff, per altri invece è una cosa abbastanza normale, cioè il fatto che alcune delle foto di Steve McCurry, uno dei più famosi, più popolari fotografi al mondo, alcune di quelle foto, ecco, fossero ritoccate. Una in particolar modo era proprio smaccatamente ritoccata, al punto che lui fu costretto a dire: sì, abbiamo sbagliato, qualcuno ha sbagliato nel ritoccare quella foto. La puntata si intitola Guarda l'obiettivo. Benvenuti. Abito in un piccolo paese dell'Appennino toscano, dove dagli inizi degli anni 90 è arrivata una forte immigrazione dall'Albania, rinforzata qualche anno dopo dall'arrivo di altre nazionalità. Oggi circa il 10% dei suoi abitanti proviene dall'estero, con oltre 50 nazionalità diverse, a testimonianza di un paese che è ormai un crocevia di popoli e di culture. Il concetto di integrazione da noi non ha mai dovuto registrare problemi importanti, ma ad un certo punto, osservando ciò che succedeva in Italia, dove c'era una crescente ostilità verso lo straniero, alimentata da forti pregiudizi di colore, cultura e perfino razziali, cominciai a guardare con altri occhi il mio paesino, così bucolico, immerso nel verde di una sontuosa campagna, così tranquillo e apparentemente sempre uguale a se stesso, ma nel quale, in maniera non sempre sotterranea, si agitavano gli stessi pregiudizi, le stesse insofferenze verso gli stranieri. Mi chiesi chi fossero queste persone che provenivano da fuori, quali fossero i motivi delle loro scelte. Decisi che volevo dare un mio piccolo contributo per fare conoscere meglio al 90% dei miei concittadini l'altro 10%. Un compito adatto a un fotografo: scavare sotto la superficie delle cose per evidenziare da prospettive diverse verità diverse. All'anagrafe ebbi alcune risposte confermate dagli incontri che ogni giorno facevo per strada. Albanesi, romeni, ucraini e via via altre nazionalità rappresentate da poche famiglie o addirittura da singoli individui. Le motivazioni che spinsero molte di queste persone a lasciare il proprio paese erano legate alle necessità di trovare un lavoro, e anche nel mio paesino toscano i settori che assorbirono quelle necessità sono quelli che ben conosciamo. Gli uomini nella silvicoltura, nel taglio dei boschi, attività edilizie. Le donne, in moltissimi casi, andarono a riempire la vasta richiesta di badanti per anziani e di colf familiari. Conoscevo qualche brandello della loro vita. Sapevo che alcune di queste donne si incontravano ogni giorno nei giardini comunali, nel tempo libero dalle faccende da svolgere nelle famiglie. Vedevo spesso, la mattina prestissimo, molti uomini salire su furgoni che li avrebbero portati sui luoghi di lavoro e poi riportati a casa la sera tardi.
Nel 2014 io avevo dovuto chiudere le mie attività e mia moglie aveva trovato un altro lavoro, e perché il passaggio dall'analogico al digitale aveva fatto molte vittime, fra cui qui noi. E da lì scaturì un po' tutto quanto, perché cominciai a guardare un po' intorno alla mia società, volevo dare anche un piccolo contributo, senza nessuna presunzione, naturalmente, per cercare di capire che cosa stava accadendo a Barberino.
Ma avevo bisogno di avvicinarmi di più a queste persone, condividere le loro radici, vedere i loro paesi, le loro case, i loro figli. E del resto anche l'idea stessa dell'Est Europa, da un punto di vista sociale e paesaggistico, mi interessava da decenni. Dopo il 1989 si era sollevato quel sipario che impediva contatti e scambi di ogni tipo, aprendo la scoperta di una specie di mondo antico e nuovo allo stesso tempo. Lo vedevo, questo continente nel continente, come una nuova frontiera. Un mondo per alcuni aspetti rimasto congelato, come quei mammut che ogni tanto vengono alla luce, e allo stesso tempo anche pieno di dinamismo, di ambizione per liberarsi da una patina di immobilismo protratta troppo a lungo. Insomma, un coacervo di conflitti, un crogiolo di tradizioni secolari e forze in movimento. Alla fine decisi di entrare in contatto diretto con questo mondo, andando a conoscerne i protagonisti, direttamente a casa loro. In questo modo iniziò il mio progetto Romania. Fu così che un giorno di ottobre del 2014 scesi all'aeroporto di Bacău, in Moldavia, con la mia attrezzatura fotografica, noleggiai un'auto e cominciai a percorrere le strade rumene. I giorni che seguirono posso senz'altro annoverarli tra i più belli della mia vita. Avevo pianificato di seguire un anello geografico e culturale, attraversando la regione della Transilvania, salendo al nord all'interno della regione del Maramures, spostandomi in quella della Bucovina e infine ritornando a Bacău. I have a secret I want to tell you. Each time that I close my eyes, I can feel you. I run away with my imagination, and I am blinded by your light. You fill up the room. Oh, I have a secret I need to tell you. Exquisite visions fill. E così scoprì la Transilvania con le sue magnifiche chiese fortificate, il Maramures con le chiese in legno di quercia erette senza un solo chiodo da generazioni di falegnami specializzati, la Bucovina con i suoi arcani monasteri dipinti. Mentre in Italia il Rinascimento e i suoi massimi artisti producevano monumenti religiosi enormi e pieni di capolavori mirabili, con i soldi di munifici e potenti mercanti e banchieri, di principi, duchi e papi, negli stessi periodi gli umili contadini della Dacia e della Valacchia costruivano chiese piccole che rispecchiavano la scarsa popolazione e con i materiali poveri del loro territorio. Ma che atmosfera di sincerità si respira ancora oggi in quei rifugi dalla sofferenza terrena. Il paesaggio che attraversavo sembrava anch'esso appartenere ad un altro tempo, verdissimo, pieno di alberi e boschi antichi, di colline punteggiate, di piccoli fienili. Un altro dei motivi di interesse che mi avevano affascinato era lo scoprire i metodi di lavoro agricolo del Maramures, la regione più a nord della Romania, ai confini con l'Ucraina. In un paesaggio dolcissimo, tra le valli dei fiumi Mara e Iza, i contadini lavoravano i campi con vecchi trattori degli anni 70 e trasportano i prodotti della terra con i cavalli. La sera si ritrovano davanti alle loro case, di fronte ai cortili affacciati sulle strade, e vendono quei prodotti su banchetti di fortuna. È anche un modo per ritrovarsi, parlare, scherzare, informarsi. Una socialità da noi perduta. La sensazione che respiravo ogni giorno era un miscuglio di stupore e meraviglia, incantato com'ero dalla verità di ciò che vedevo, dalla sincerità di un mondo che troppi pregiudizi in Italia avevano denigrato, con l'unica volontà di fare del male. Ma la cosa più incredibile per me, fotografo, era l'assoluta semplicità con la quale le persone si facevano fotografare. C'era in quegli sguardi diretti, in quegli occhi puntati nel mio obiettivo, una concessione disarmante di fiducia. Nessuna diffidenza, ma solo una schiettezza irreale. Era come fotografare dei bambini. Quelle persone che fermavo per strada non si mettevano in posa, non si rapportavano a nessun modello iconico, non tentavano di assumere nessun linguaggio del corpo. Semplicemente si fermavano, mi guardavano e io scattavo. Non c'era in loro nessun cambiamento, dall'attimo prima del mio scatto all'attimo dopo. Loro erano, punto. Per un fotografo ritrattista che cerca sempre un rapporto profondo con il soggetto, che vuole capire la sua psicologia per costruire un ritratto dove si rappresenta al meglio l'anima del fotografato, quello è il paradiso in terra. Le persone amavano essere fotografate, ma non per un finto estetismo, semplicemente perché erano lì, esistevano.
Io chiedevo loro se potevo fotografarli, loro mi rispondevano da, cioè sì. E io in quel momento, all'inizio, c'era un paio di secondi di vuoto assoluto. Io stavo lì che aspettavo che loro si atteggiassero a qualcosa e in realtà non succedeva niente, loro rimanevano come erano. Quindi erano se stessi, senza nessuna voglia di assomigliare a qualcun altro.
Vecchi contadini di ritorno dai campi con carretti trainati dalle loro vacche. Signore anziane a zappare negli orti, famiglie intere in abiti tradizionali ricamati a mano, che andavano in chiesa la mattina della domenica, ragazze adolescenti con foulard a fiori coloratissimi, come quelli delle nostre mamme negli anni 50, signore di mezz'età disperse nei campi a raccogliere il fieno con rastrelli di legno. Tutti si fermavano e sorridevano con una serenità e una limpidezza che ogni volta mi scaldava il cuore. Alcuni di loro che incontrai erano stati in Italia per molto tempo, poi tornati a casa e poi ancora tornati a lavorare in Italia per numerose volte. Avevano mandato i soldi a casa, ma visto crescere i figli in fotografia. Parlando ormai bene l'italiano, mi raccontavano le loro storie, facendomi così partecipi del loro orgoglio, così come del loro dolore. Tornato a casa, ho cercato di fare il mio mestiere di fotografo, che è anche quello di raccontare. Ho raccontato, cioè, quanto i pregiudizi siano sempre ingiusti e facciano del male a chi cerca solo una vita migliore. Sono ritornato in Romania nel 2019 e sono riuscito a consegnare le fotografie che avevo scattato qualche anno prima a diverse persone. I sorrisi che mi hanno regalato, la carezza di una donna anziana, gli occhi riconoscenti e stupiti di altri, sono stati il più bel ricordo che ho riportato a casa.
Photographs and memories, Christmas cards you sent to me. All that I have are these to remember you. Memories that come at night, take me to another time, back to a happier day when I called you mine.
Si intitola Photograph and Memories, questo brano di Jim Croce, per chiudere la storia di Paolo e per aprire la telefonata con lui. Pronto, ciao Paolo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Matteo, sono molto contento di sentirti.
Grazie, grazie mille anche noi, perché abbiamo letto la tua storia, ci è molto piaciuta e per noi la storia ormai è quasi sempre più un espediente per conoscere un po' più di persone là fuori e tu sei uno di quelli. A questo proposito, Paolo, ci racconti che cosa un fotografo, o meglio, che cosa tu cercavi in quegli scatti quando nel 2014 sei partito per la Romania?
Ma intanto cercavo di ritrovare un po' me stesso, perché ero in crisi, diciamo, dal punto di vista personale, emotivo, emozionale, e poi da fotografo cercavo un'ambientazione che fosse completamente diversa da quelle a cui ero abituato nel mio territorio. Mi ero un po', avevo fatto una ricerca sul territorio che andavo a vedere, a fotografare, e in particolare sulle tipologie di lavorazione della terra dei contadini del Maramureș, che non sono stati presi nel gorgo dei grandi latifondi, ma sono rimasti piccoli appezzamenti di terreno e loro coltivano manualmente. Okay. E questa è una cosa abbastanza rara nell'Europa dei 27 paesi, diciamo così. Certo. E quindi mi interessava questo. Poi sono andato in cerca della storia di questo paese, che mi ha sorpreso moltissimo. bellissimo, una storia antichissima, piena di cose interessanti e che ha riguardato anche noi, insomma, come italiani.
E una delle cose interessanti che racconti è proprio lo sguardo di queste persone, che è uno sguardo di grande sincerità. C'è questa cosa che tu dici che è molto chiara, che non ci sono pose, non c'è nessuna posa nel loro posare davanti all'obiettivo. È una non posa, mi verrebbe da dire, che è una cosa che noto che ormai scatta immediatamente, forse perché siamo così abituati a scattarci foto, ad avere gente che ci chiede di scattare le foto, amici, familiari, parenti. Guarda, io sono stupito anche dal fatto che questa cosa la vedo accadere in mio figlio, che ha 4 anni, e ovviamente, come tutti i bambini, genitori, no, gli scattano una marea di foto e lui già si mette in posa quando qualcuno gli dice aspetta, facciamo una foto. E quindi è molto chiaro quello che dici rispetto al non assumere alcuna posa strategica, diciamo così, davanti all'obiettivo. Riguardo a questa cosa qua, secondo sì. te, o forse l'hai visto quando sei tornato nel 2019, a distanza di 10 anni, perché era il 2014, questa genuinità sì. davanti all'obiettivo c'è ancora? È rimasta?
In questi anni io ho visto un cambiamento, perché la semplicità con cui nel 2014 o nel 2016 queste persone si mettevano di fronte a me, stupendomi ogni volta, perché io non mi aspettavo assolutamente questo modo di interagire con una macchina fotografica. Loro non avevano proprio nessun modo di interagire con la macchina fotografica, loro rimanevano esattamente come erano, e questo purtroppo nel tempo è cambiato. E la cosa che si vedeva anche nei giovanissimi, nelle ragazze, nei ragazzi vestiti in costumi tradizionali che andavano a messa la mattina con tutta la famiglia magari, purtroppo nel tempo è un po' cambiata, perché soprattutto nelle giovani generazioni si sta riproponendo questo. C'è una voglia di atteggiamento che si sta affermando.
Beh, questo, diciamo, questo era un po' prevedibile, sì. Normale, appunto, anche per il fatto che l'utilizzo dei social media, del telefono, è ormai in tutto il mondo, nel bene e nel male, per quello che porta in buonissimo nella vita delle persone, e quello anche che porta in piccoli vizi quotidiani. L'ultima cosa che volevo chiederti, sì. invece, visto che aprivi con questo punto di partenza, no? La domanda è: nel tuo paesino è cambiata un po' la sì. situazione rispetto all'arrivo di stranieri in paese, oppure è rimasta quella forma un po' discriminatoria?
Ma in realtà no, nel senso che, guarda, da questo punto di vista io non sono sociologo naturalmente, ma bisognerebbe fare una valutazione appunto sull'integrazione, sul significato dell'integrazione. Nel mio paese non ci sono mai stati particolari episodi negativi, c'è un humus che fermenta negli strati, è una sorta di pregiudizio, è una sorta di timore, che è quello che conosciamo tutti con i diversi, con gli stranieri che arrivano, lo vediamo anche ogni giorno. Quello che vedo è che manca una vera e propria integrazione. A noi retoricamente ci piace dire questo, si sono integrati, lavorano, eccetera eccetera. In realtà gli albanesi stanno un po' per conto suo, i romeni stanno un po' per conto suo, hanno i loro locali di ritrovo, poi dopo interagiscono con i cittadini in mille modi diversi, però non c'è mai una vera e propria comunione.
È chiarissimo, però anche mi domando perché dovrebbe esserci, no? Cioè, anch'io quando vado in vacanza ci sono persone che non conosco, me ne voglio stare per conto mio, ed è normale stare con le persone che ci somigliano, no? Cioè, certo, non capisco mai per quale motivo uno dovrebbe per forza arrivare in un paese e fare le cose che fanno le persone in quel paese lì. Io continuo a fare le cose mie e un altro farà le cose sue, quindi
questo è verissimo.
Mi sembra normale. Anche noi italiani, quando andavamo negli Stati Uniti, cioè c'è un posto a New York, si chiama Little Italy, insomma, questo tutto sommato lo racconta. Grazie davvero, Paolo, per gli spunti che ci hai dato, per la storia che ci hai raccontato. Ti faccio un in bocca al lupo per tutto. A presto.
Grazie a te.
Ciao.
Altrettanto a voi.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. You're going round in circles. intitola The Look, questo brano di Metronomy, e ora la parola passa a Valerio Locati, perché da questa settimana, dall'inizio di questa settimana, ci sta tenendo compagnia raccontandoci che cosa vede nelle vostre storie.
La storia di Paolo è una storia di punti di vista e di stereotipi, pregiudizi e discriminazione tra gruppi. Diciamo un bel trattato di psicologia sociale. Dal punto di vista artistico, Paolo ci racconta di un desiderio di andare a studiare le popolazioni che lui ha incontrato in un paesino così chiuso, così omogeneo, per poter descrivere, raccontare e capire chi fosse il tanto vituperato straniero. Da un punto di vista psicologico, questa preziosità che lui ci offre è proprio quella del poter cambiare il punto di vista, del poter immaginare di studiare un fenomeno non tanto con la pretesa di essere superiore, bensì con l'idea di lasciarsi stupire, di lasciarsi contaminare. Inoltre, da un punto di vista sistemico, che è un approccio che guarda all'individuo come inserito sempre all'interno di sistemi e non soltanto di relazioni diadiche, una delle caratteristiche interessanti di questa storia è proprio la possibilità di osservare la relazione tra Paolo e i suoi osservati, quindi la bellezza di una relazione che non è soltanto di scoperta, ma è anche di costruzione di un nuovo modo di agire e di interagire.
Politica, economia, tecnologia, spettacolo, innovazione, sport, le notizie più importanti della settimana raccontate da amici e nemici, le notizie che da una settimana possono lasciare il segno anche nelle settimane successive. Sono Daniele Bellasio e vi aspetto ogni sabato mattina alle 8:30, naturalmente qui su Radio 24.
Matteo Caccia racconta.
La storia che ci ha raccontato il nostro ascoltatore Paolo con i suoi ritratti ci permette di raccontarvi un'altra storia che ha in qualche modo scosso e parzialmente rivoluzionato il mondo del fotogiornalismo. Dunque, immagino che molti di voi abbiano almeno sentito nominare il fotografo Steve McCurry. Comunque, se il nome non vi dice niente, ci sono moltissime probabilità che voi conosciate almeno il suo lavoro o uno dei suoi lavori. Il ritratto che fece a una ragazza afghana nel 1984, che divenne poi una delle copertine più famose di sempre al National Geographic l'anno successivo. Quanto c'è di vero nelle foto di Steve McCurry e di tutti gli altri giornalisti che lavorano ogni giorno in tutto il mondo con la fotografia? Ecco, ce lo racconta un pezzo del Post che si intitola La storia delle foto ritoccate di Steve McCurry. Restate con noi. Steve McCurry è uno dei più famosi e apprezzati fotogiornalisti del mondo e uno dei pochi fotografi contemporanei la cui popolarità si estende anche tra chi non si occupa di fotografia per lavoro. Avete presente la foto della ragazza dagli occhi verdi sulla copertina del National Geographic? È una delle molte foto di Steve McCurry che avete visto di sicuro, magari senza sapere che fosse sua. Da qualche settimana, tuttavia, si parla molto di McCurry per via di alcune sue foto manipolate. La storia è iniziata quando un fotografo italiano, Paolo Viglione, ha notato un grossolano errore di fotoritocco in una foto di McCurry esposta in una sua mostra alla Venaria Reale di Torino e ne ha scritto sul suo blog. L'errore trovato da Viglione è uno di quelli che capitano quando si usa in modo approssimativo Photoshop, un software piuttosto diffuso di ritocco fotografico. Ecco, in quella foto si vede un palo della segnaletica stradale di una città di Cuba a cui manca la parte inferiore, che invece è visibile qualche centimetro più a sinistra, staccata dal resto del palo e fusa insieme all'immagine di un passante sul marciapiede. Sul suo blog, Viglione ha spiegato a cosa è servito probabilmente il ritocco sulla foto e come è stato fatto. Scrive: «Non si fa mai uscire un palo dalla testa di un soggetto, giusto? Devono essere disallineati». Beh, era andata proprio così. Qualcuno ha deciso di fare indietreggiare il personaggio presente nella foto di un pochetto per non sovrapporsi a quel palo. Come si fa? Facile. col timbro clone di Photoshop si clona la persona e la si sposta un po' più indietro e poi si ricostruisce il palo giallo dello stop. A quel punto però bisogna ricordarsi di tornare sulla persona ed eliminare eventuali sbavature, ad esempio proprio un pezzo del palo che gli esce dalla gamba, e magari ricostruire quel che mancava e che ora si dovrebbe vedere non essendoci più il palo, per esempio un piede. La manipolazione della foto è così chiara da non avere lasciato a McCurry altra possibilità che ammettere l'errore e scusarsi. In diverse interviste e in un comunicato diffuso dal suo studio ha spiegato che la manipolazione della foto è da attribuire a un suo collaboratore che ha agito di sua iniziativa e facendo qualcosa che lui non avrebbe mai consentito o approvato. McCurry ha anche detto che ormai passa buona parte del suo tempo viaggiando e che le stampe delle foto per le sue diverse mostre in tutto il mondo sono supervisionate dai suoi collaboratori in modo spesso autonomo e indipendente.
You know, I've been traveling heavily. I was home maybe 10 days this year, and there was a picture which was worked on in my studio which I didn't see, and I wasn't there to approve it, and it was a problem.
Il tecnico di laboratorio che era responsabile di questo errore, ha detto McCurry in un'intervista a Michele Smargiassi, è stato licenziato.
Times are hard.
Nei giorni successivi al post di Paolo Viglione, diversi utenti hanno tuttavia trovato altre foto di McCurry che sembrano mostrare segni di manipolazione, con operazioni di correzione simili a quella avvenuta sull'immagine esposta a Torino. In alcuni casi, raccolti dal sito di fotografia Petapixel, è evidente come nelle versioni ritoccate delle foto manchino diversi elementi. Una persona è un carretto nella prima, un bambino nella seconda. Petapixel ha detto di aver chiesto ulteriori spiegazioni a McCurry, ma di non averle ancora ricevute. Nonostante le molte critiche ricevute da McCurry, Peter Van Agtmael, fotografo della rinomata agenzia Magnum, ha spiegato di ritenere plausibili le sue spiegazioni, perché è molto difficile da credere che un fotografo con l'esperienza e la bravura di McCurry possa avere davvero approvato per la stampa una foto con un errore così grossolano e visibile. La questione, tuttavia, ha fatto discutere nuovamente della più ampia faccenda della manipolazione delle foto e dell'onestà del fotografo e delle fotografie. In breve, fino a che punto è lecito ritoccare una foto prima che si perda del tutto l'aderenza alla realtà fotografata che rende speciali e preziose le fotografie? A questo proposito, McCurry aveva detto a Repubblica di non essere contrario al fotoritocco e di ritenerlo legittimo entro certi limiti. Credo sia del tutto legittimo intervenire, ad esempio, per minimizzare, agendo sui contrasti, un dettaglio marginale che rischia di essere invadente o distraente, o per scurire lo sfondo di un ritratto quando vuoi fare risaltare meglio l'espressione del viso, per concentrare l'attenzione su quello, ad esempio. Anche riquadrare, a volte, è necessario per migliorare l'equilibrio di un'immagine. Ma tutto questo non è necessario farlo spostando elementi dell'immagine. Nella fotografia di cui stiamo parlando, quel palo poteva benissimo essere scurito e reso meno evidente lavorando su toni e contrasti, ha detto McCurry. Van Agtmael, in un articolo sul Time, ha in parte difeso McCurry dalle critiche, spiegando che è giusto aspettarsi dai fotografi totale trasparenza sul loro ricorso al ritocco, ma dicendo che non ha molto senso aspettarsi verità e obiettività da una foto. Secondo lui sono concetti poco applicabili alla realtà quotidiana. In primo luogo, perché anche migliaia di foto non ritoccate possono non formare un racconto obiettivo della realtà, come nel caso della crisi dei migranti in Grecia, che è stata sicuramente più ampia e complessa di quello che hanno mostrato le moltissime foto degli sbarchi a Lesbo. In secondo luogo, perché la fotografia è per sua natura soggettiva. Dalla scelta degli obiettivi da usare a quella dell'inquadratura, ogni foto non è mai una pura trasposizione di un certo accadimento. Il risultato di un lavoro fotografico, dice Van Achtmael, è una collezione di fatti che vengono ipocritamente chiamati verità, mentre, nel migliore dei casi, dice, sono solo una coerente verità personale. Nel peggiore, invece, sono spesso uno sguardo distorto e drammatizzato su questioni complesse e comunità spesso marginalizzate e oggettificate. Spesso, invece, è una via di mezzo. I need a camera to my eye, to my eye, reminding which lies that I've been hiding, which echoes belong. Loro sono Wilco che cantano Camera, mentre il racconto che vi abbiamo fatto è stato tratto dal Post, da un articolo che si intitolava La storia delle foto ritoccate di Steve McCurry. Se appunto avete voglia di vedere una foto di Steve McCurry, cercate, mettete Steve McCurry su Google, scrivetelo come volete, tanto ormai ve lo trova, vi appare la prima immagine, la più famosa, cioè la ragazza afghana con gli occhi verdi. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la storia tratta dal podcast Allo stomaco.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontare la nostra storia seriale, che in questo caso dura semplicemente per una settimana, tratta dal podcast Allo stomaco, un podcast in cui Fabrizio Locatelli, con l'ausilio di Cristina Morrone e la redazione di Podcastory che ha costruito e prodotto questo podcast, racconta la sua storia. C'è una vicenda dove le carceri, come abbiamo già scoperto in diversi altri podcast, sono purtroppo un teatro oscuro di fatti drammatici e di profonda disumanità. E dalle oscurità di queste celle spunta una lettera, letta per intero a Radio Radicale. E questa è quella lettera.
Dunque, in questi giorni, dopo aver ascoltato la lettera che viene letta in radio, diciamo che vivo circa un paio di settimane di relativa tranquillità, nel senso che penso che quello che potevo fare, il massimo di quello che potevo fare, era stato comunque ottenuto, soprattutto a livello personale, per la mia dignità di persona, cioè di denunciare un fatto così grave che veniva palesemente minimizzato dall'amministrazione penitenziaria, dal dipartimento e dal comandante, dalla direttrice, insomma è stato insabbiato in maniera abbastanza evidente. Quindi ritorno a fare quello che facevo, cioè a svegliarmi la mattina, a lavorare, pulire il corridoio, pomeriggio a fare quel poco di attività sportiva che ci era concesso una volta a settimana, e diciamo che rientro nei ranghi, nel senso che cerco il più possibile di non raccogliere le provocazioni delle guardie, che dal momento in cui mi ero esposto comunque avevano cambiato atteggiamento nei miei confronti, e cerco di, insomma, farmi gli affari miei, di farmela un po' passare, ecco, questo è quello che ricordo in quei giorni. Quello che ricordo è il caldo, siamo nel mese di luglio, siamo verso la fine di luglio, primi di agosto, mi ricordo un caldo torrido nel carcere di Pavia, e un disagio dovuto al fatto che nel mese di agosto l'area trattamentale, cioè gli educatori e i volontari che, diciamo, durante l'anno aiutano i detenuti a fare delle attività o a fare dei corsi, E sono in ferie, ovviamente, perché sono nel mese di agosto, in Italia si va in ferie nel mese di agosto, e quindi quello che ricordo è un senso di abbandono nell'abbandono, cioè già un detenuto normalmente è abbandonato 12 mesi all'anno, arriva il mese di agosto e è completamente in balia di se stesso. Ci sono anche meno agenti che ovviamente fanno turni massacranti, c'è una situazione di completo lassismo da parte dello Stato, e si aspettano tutti con ansia il mese di settembre, di modo che si possa ritornare a quella vita tra virgolette normale a cui uno poi devo dire che si abitua, e quindi insomma si vive quotidianamente in un clima di stress, un clima di stress, e tutto questo poi per quanto mi riguarda era anche un po' aggravato dal fatto che mi sentivo un po' in una situazione di minaccia da parte di alcune guardie e anche soprattutto dall'ufficio comando, che mi aveva comunque chiaramente detto di stare per i fatti miei e abbassare la testa. Così ho fatto questo fino al giorno in cui incredibilmente mi arriva in cella un pacco regalo, una scatola di scarpe, di sneakers, che arrivano dal fratello del suicida, che è ospitato nella sezione nel piano di sotto della mia, e dicendo che il ragazzo voleva che queste scarpe arrivassero a me, perché comunque io l'avevo, diciamo, un po' coccolato, essendo più giovane di me, avevo cercato di farlo stare meglio nonostante gli venissero negate le cure farmacologiche. E quindi mi arriva questo regalo dove il fratello mi dice che ci teneva molto che avessi queste scarpe. C'era una scatola, ricordo, erano conservate in una scatola, scarpe nuove, messe due volte, le avrei sicuramente usate. Ma un giorno mi succede di, diciamo, smontare la scatola perché mi servivano dei pezzi di cartone per farmi una mensola con la colla, e incredibilmente, aprendo questa scatola, trovo una lettera tra due pezzi di cartone ben nascosta, una lettera chiusa.
A proposito dei suicidi, i suicidi aumentano in modo rilevante durante l'estate. Questo perché? Perché l'estate è il periodo più difficile per le persone che stanno in carcere. Questo perché? Perché dovete pensare che le carceri sono come delle piccole città. Che cosa succede d'estate? Accade che le città si svuotano. Nel senso che gli educatori, che già sono pochissimi, vanno in vacanza. Gli avvocati stessi che seguono le cause, seguono i detenuti, possono andare in vacanza tendenzialmente solo ad agosto, perché ad agosto il tribunale è chiuso, è l'unico periodo dell'anno in cui possiamo, diciamo, quasi tranquillamente andare in vacanza. Ma anche magari i familiari dei detenuti si prendono qualche giorno di vacanza. E quindi che cosa succede? Che i sentimenti di solitudine, di abbandono, di isolamento per chi sta in carcere si acuisce in modo terribile. Ed è per questo che aumentano i suicidi. Ma non è solo questo, c'è anche il caldo. E voi immaginate se, oltre a tutto questo che vi ho già detto, dovete sommare anche una condizione di vita dove si vive un disagio pazzesco dovuto al caldo. Non c'è tanto ricircolo d'aria, ma soprattutto in carcere non esiste l'aria condizionata, e in carcere è difficilissimo riuscire ad avere i ventilatori. Perché? Perché il ventilatore può essere un'arma, ovviamente, ci sono delle lame, e quindi sono pochissimi i detenuti che riescono ad avere l'autorizzazione per tenere i ventilatori in cella. E quindi le carceri diventano delle vere e proprie fornaci, quindi l'espressione si muore di caldo in realtà diventa un'espressione vera, non di senso figurato, ma c'è gente che davvero si sente male e muore anche per il caldo. Pensate che una volta un mio cliente mi ha raccontato che per combattere proprio il caldo soffocante che si prova nelle celle, loro per riuscire a sopravvivere prendevano le lenzuola dei letti,
le inzuppavano nell'acqua, poi le stendevano per terra e ci si sdraiavano sopra. Questo proprio per cercare di trovare in qualche modo un minimo di refrigerio, se così possiamo chiamarlo, in quello che appunto è un vero e proprio forno.
And Mouth, cioè occhi e bocca, in una puntata che si intitola Guarda l'obiettivo, la cantano gli Smile. Noi ringraziamo ancora tutte le persone che hanno contribuito a costruire il podcast Allo Stomaco, che potete ascoltare ovviamente sulle piattaforme di podcast. Ringraziamo tutta questa incredibile, giovanissima redazione: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. C'è stata da poco una discussione su che cos'è essere giovani e non mi sembra stia vicino alle persone che lavorano in questa redazione quel concetto. Lo dico semplicemente perché si diceva, ma sai, si dice ragazzi, sì, ho capito, però sopra i 30-40, no? Forse. Ma chiudiamo questa parentesi, ne parleremo con calma nei prossimi pranzi qui in redazione. Io ringrazio comunque appunto Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Vi ricordo che potete mandarci la vostra storia all'indirizzo matteocacciaracconta@radio24.it. Facciamo solo un piccolo appunto per quanto riguarda le storie. Ce ne mandate tantissime e noi ve ne siamo grati. Se non arrivassero le vostre storie, noi non potremmo fare questo programma. Quindi dice proprio, sgombriamo il campo, il re è nudo. Però la cosa che vi chiediamo è: potete non mandarci dei romanzi? Nel senso che noi, a parte che non riusciamo a leggerli, ma soprattutto se sono fiction, un po' ce ne accorgiamo e non ci serve, cioè non serve a noi, ma non serve nemmeno a voi. Quindi vi chiediamo di mandarci una storia che stia intorno alle 2 pagine. Se sono 3, 4, va bene, ma se sono 10, la cosa che noi sappiate poi che accade è: perfetto, grazie, scegli 2 pagine e mandacele. Quindi invece che saltiamo un passaggio, se avete già scritto una cosa, se scrivete apposta per noi, sapete quali sono i termini, un paio di pagine. Se avete già scritta perché ce l'avete lì, avete pensato a un certo punto che potesse essere utile per il programma, benissimo, scegliete 2 pagine e mandatecele. Matteo Caccia racconta @radio24.it. noi ci faremo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane, ricordiamocelo, il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! We'll be right back.